Salve a tutti.
Parla, Claudio Simeone insieme con Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Poetisti. Prima della nostra trasmissione avete sentito un pezzo? Hai sentito Francesco arrivando?
Sì, ho sentito arrivando in macchina, ho sentito il pezzo dei dibattiti.
Il pezzo era per bloccare un buco che si era formato qui in radio per la mancanza di Franco, che ha avuto qualche piccolo problema. Ed era relativo al dibattito, l'ultimo dibattito che abbiamo avuto nel mese di settembre. Ricordo che domani abbiamo appunto il 12° dibattito sul toglierci dal centro del mondo, cioè entriamo praticamente nel sistema sociale a parlare delle relazioni tra l'uomo e il sistema sociale in cui vive. Bene, quel pezzo, quel frammento che vi ho mandato, naturalmente era relativo a una mezz'oretta circa. Il dibattito è durato circa un'ora e mezza, mi sembra l'ultimo dibattito, no?
Sì,
un'ora e quaranta
circa. I tempi sono quelli, sì.
E naturalmente il dibattito ha avuto tutto un precedente e ha avuto tutto un seguente, cioè tutta una parte relativa dopo. E per cui l'appuntamento che vi diamo è per il 12° dibattito sulla via occidentale alla conoscenza proprio del paganesimo politeista, che è domani sera dalle ore 20:15 alle 20:40. Il luogo d'appuntamento è via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Là faremo il rendezvous, ormai tutti quelli che sono già venuti sono tutti a memoria, vale per i nuovi. Noi aspettiamo fino a una certa ora, poi non ci siamo più, cioè specialmente le persone che vengono per la prima volta, è bene che arrivino presto, perché sono quelle che dopo non si trovano, mentre gli altri ormai sanno come raggiungere il posto, cioè non hanno problemi, sono proprio invece chi viene la prima volta che deve arrivare un po' prima, insomma.
Poi cioè, deve arrivare nei tempi previsti, perché esatto. Appunto noi dalle 20:10 alle 20:45 c'è sempre qualcuno, logicamente dopo che aspetto mezz'ora è inutile che qualcuno rimanga lì e ci spostiamo sulla sala della conferenza, perciò cercate, soprattutto per chi è nuovo e non conosce la strada per arrivare alla sala della conferenza, di trovarsi al luogo dell'appuntamento e poi ci spostiamo.
Certo.
Ecco, anche io ricordo il numero telefonico che di un cellulare, se lo trovate acceso, per avere delle indicazioni, che è 338 319 7720, è il numero cellulare a cui potete chiamare se avete problemi per trovare via Montello 66. Comunque via Montello 66 è comodissima perché è sulla statale, la trovate subito, insomma.
Sì, c'è un piccolo piazzale dove si può fermare un po' di macchine, per cui è comodo anche come posto, anche perché è davanti all'ex sede emittente regionale Veneto, emittente Radio Gamma 5, dove abbiamo cominciato in realtà il ciclo di dibattiti. Abbiamo iniziati proprio per aiutare la radio, no? Cioè per portare qualche soldo alla radio. Dopo la radio non ha più potuto mantenere quel posto, naturalmente lo ha ceduto, e cedendo chiaramente non abbiamo più potuto fare i dibattiti,
anche perché il sindaco non ci ha dato le sale pubbliche e di conseguenza siamo tutti a arrangiare, insomma.
Purtroppo d'altronde sapete benissimo che i cattolici hanno la loro mafia e i sindaci spesso si mettono su attenti e dicono signor sì. Purtroppo vengono meno a quelli che sono i doni ai cittadini, cioè quei doni che potrebbero fare i loro cittadini gratuiti. Beh, comunque adesso abbiamo avuto un nuovo dono, che è l'aumento dell'IRPEF, è stato l'aumento dell'IRPEF e l'aumento del bollo auto, che è un altro dono che i nostri amministratori regionali hanno fatto ai loro cittadini, per cui siate felici per il prossimo anno. Naturalmente non vedete adesso, vedete fra un anno. Niente, abbiamo proprio voluto continuare in luogo i dibattiti e siamo arrivati al dodicesimo dibattito. Entriamo nel sistema sociale e parliamo dell'uomo all'interno del sistema sociale. La prima cosa da fare è toglierci dal centro del mondo, poi continueremo col scetticismo, il giudizio di necessità, la foglia controllata, eccetera eccetera. Allora, appuntamento domani alle ore 20, dalle 20:15 alle 20:40, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Appuntamento per tutti. Francesco, c'è un'altra cosetta che devo dire.
Va bene.
La trasmissione di giovedì sera, che ha un po' mandato fuori di testa qualcuno. Anche perché io ho detto che di tutte le sette di cui ho parlato, la Digos era piena di comunicati. Ora, è chiaro che io non vado alla Digos a chiedere se è pieno o non è pieno i comunicati, però ragiono per logica. Sia alla Digos sono arrivati decine e decine di rapporti ridicoli, ma veramente ridicoli, su, per esempio, i bambini di Satana, tanto da fare un esempio, oppure sull'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, cioè, che erano chiaramente dei rapporti ridicoli, non vedo perché non possono essere arrivati da lì, sono anche rapporti sulle sette di cui vi ho parlato. Cioè, questo va per logica. Cioè,
esatto.
Un conto è dire, vabbè, sono arrivati i rapporti sul collegio dei Salesiani dove ci sono stati allungamento di mani. E allora, dal momento che loro adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, hanno dei principi religiosi, posso pensare che ciò sia vero. Ma quando arriva la Digos, rapporti sui bambini di Satana, sull'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, è chiaro che è una cosa ridicola, che è allo stesso livello delle sette di cui vi ho parlato. Ecco.
Ma infatti io ricordo, così come battuta, a una delle prime conferenze fatte su Radio Gamma 5, che sono dei carabinieri che io conoscevo, perché c'è stata una campagna dei cattolici come sempre e poi mi fanno tutto qua. Dico, sì, è tutto qua, cioè, nel senso che anche gli argomenti che noi andavamo a trattare per loro, che avevano una certa cultura, erano normali, cioè nel senso che non riportavano roba sconvolgente, roba chissà che. E infatti mi hanno chiesto, ma tutto qua? Certo, tutto qua, cioè, nel senso...
Anzi, qualcuno ha detto, veramente vengo anche alla prossima a ascoltarmela. Sì. Cioè, in effetti c'è un atteggiamento diverso quando le cose vengono verificate da quello che si raccontano come leggende, no? E per cui la trasmissione del giovedì sera, è vero, aveva la parte burlesca, cioè aveva tutto un aspetto burlesco, però era estremamente seria.
Sì, beh, se voi andate a cercare quello che hanno dichiarato sui giornali i grandi ricercatori di sette, penso che erano più comici quelli, insomma.
Ricordiamoci i sacrifici umani,
sì.
I corsi per sacrificare una vittima colpendone i punti vitali, cioè siamo alla farneticazione, insomma, per cui vabbè. Va bene, precisato questo e detto questo, parliamo di internet, Francesco.
Sì, d'accordo.
Parliamo di quello che sta succedendo su internet. Allora, stanno arrivando persone che si aprono 20-30 pagine al giorno, Francesco. Cioè, quella persona gira e si apre pagina per pagina. Questa è un'altra novità. E in più stanno arrivando dalla Grecia. Stanno arrivando parecchi visitatori della Grecia. Chissà che anche in Grecia si rafforza un po' il politeismo.
No, ma infatti alcuni visitatori della Grecia c'erano già stati e di conseguenza erano intervenuti. Anzi, tra l'altro ricordo che appunto che uno dei siti dell'istituto è legato al circuito mondiale di mitologia greca, perciò insomma, nel senso che questo legame esiste. Basta pensare che ad esempio quest'estate è stata ospite da noi un rappresentante dei pagani polacchi, che ha fatto la conferenza del dottor Potreboschi, che tra l'altro i pagani polacchi fanno parte del Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche, che l'istituto rappresenta in Italia. Rappresenta in Italia, c'è anche appunto Lord Shamai, nostro amico di Bologna, che si è collegato con loro, e che vuol dire che le cose stanno girando, le informazioni girano, insomma. Di conseguenza noi siamo più che contenti proprio per questo, perché a livello non solo italiano, beh, d'altronde la presenza ad esempio che noi abbiamo, ad esempio, di persone interessate è notevolissima. Tutti quanti gli ascoltatori sanno che noi siamo sempre attaccati in tutti gli spazi, anche su internet, da servi, dei servi, da gente che si professava fintamente pagana per poi fare servizi ai cattolici, e la gente ha avuto una dimostrazione pratica, concreta, materiale, tangibile, che quello che noi dicevamo era tutto quanto vero.
Infatti ce l'hanno verificato fino in fondo, insomma. Ma anche tutti i nostri pezzi che abbiamo mandato durante tutte le crisi, no? Che ci sono stati in giro, hanno sempre avuto quell'attenzione per le persone che è stata riconosciuta. Cioè, le persone si sono accorte che qua non si tratta di costruire un gregge, si tratta effettivamente di andare a costruire la propria vita. Quello che voi avete sentito dal dibattito precedente, cioè del pezzo, del frammento del dibattito, per noi è una cosa sacra. Cioè, che la persona abbia la capacità di costruire la propria vita è una cosa sacra. Ed è talmente importante quell'aspetto che nel dibattito è venuto fuori, però non nel pezzo che voi avete sentito, è che quando si vive praticando l'arte dell'agguato, cioè determinando se stessi, prendendosi le proprie mani la responsabilità della propria vita, si riesce ad intuire anche cosa fare prima che l'oggetto dell'agguato si presenti, per cui si fanno delle azioni prima che arrivi il casino, cioè prima che qualcuno ti spari la pallottola in testa, hai già messo in atto delle azioni per evitare di lasciarla alla testa quando ti arriva la pallottola. Per cui ricordatevi questo, e questo in internet sta venendo fuori, e sta venendo fuori anche pesantemente, insomma.
Sì, d'altronde purtroppo esiste anche per alcuni pagani la capacità di osservare la realtà, nel senso che non stanno lì a vedere le cose che succedono. Io recentemente ho avuto così un piccolo dibattito con alcuni pagani americani che vivono in Italia sul discorso, in cui li criticavo che la Vicca avesse una mania troppo da giocare a nascondino. E uno mi ha risposto, ha detto, fa no, perché le streghe sono state bruciate sul rogo.
Sì,
questo è verissimo, lo sappiamo benissimo, cioè la nostra cultura è formata da milioni e milioni di persone bruciate sul rogo, però in questo momento i cattolici per fortuna sono messi su un angolino, cioè nel senso che esiste un qualcosa intorno che di contenimento, esiste una fascia sanitaria che impedisce che i monoteisti vadano a contagiare la società, e di conseguenza se non ti rendi conto di questo significa che veramente non hai affinato nessuna capacità di osservare la realtà, e soprattutto non puoi pretendere che la tua realizzazione sia puramente interiore, sia puramente intellettuale, perché sappiamo benissimo che ogni pratica pagana è sempre una pratica nel senso della parola, cioè nel senso che è una pratica proprio quotidiana, cioè non puoi pensare di scindere il tuo comportamento esteriore da un comportamento interiore, e non puoi dissociarti in questa maniera. E d'altronde, sai, per gente che non ha ancora sviluppato il concetto che la visione pagana è una visione globale, una visione totale, una visione completa, e questa visione è data dalle persone, e si rimane prigionieri di schematismi.
Sì, no, troviamo in effetti delle persone che dicono, considerano il paganesimo un aspetto della vita e non la vita nel suo insieme. Per esempio, facciamo fatica a fargli comprendere che è la vita, bisogna costruirsi giorno per giorno nella vita. E invece c'è sempre quell'accettazione di fondo che, data al condizionamento educazionale, e che in fondo è una speranza di qualcosa di provvidenziale e non invece una responsabilità totale nel vedere non solo i fenomeni, le cose, le scelte sociali o di vita o di quotidianità che arriva, ma anche cosa questo implica, cosa porterà, cosa genererà. E c'è questa impotenza, diciamo, che dipende proprio dal condizionamento educazionale. Insomma. Naturalmente, facendo così, cosa ti trovi? Sei sempre davanti a dei problemi.
Sì.
E davanti ai problemi devi organizzarti per affrontare i problemi. Però non è più come se tu ti fossi organizzato prima, che allora sei maggiormente attrezzato. Cioè, sei disarmato davanti al problema. Cioè, anziché trovarti un altro lavoro prima che il padrone licenzia tutti in fabbrica, o un'altra soluzione, ti trovi a dover fare le manifestazioni perché ha deciso di licenziare tutto e tu non te ne accorgi come stavano andando le cose, per cui c'è la disperazione, e questo non
riusciamo. Infatti, un concetto che dava molto significativo della differenza di cultura tra cultura greca, diciamo così fra virgolette, nel senso più lato del termine, e cultura moderna, era quello che i greci basavano tutto sulla conoscenza e sull'esperienza, di conseguenza quando si trovavano davanti a un ostacolo avevano acquisito sufficienti conoscenze o sufficienti elementi o sufficienti cose per poterlo affrontare in base a delle conoscenze che avevano. La cultura monoteista, impedendo la conoscenza, affidandosi alla provvidenza, pone le persone che quando devono affrontare qualcosa devono improvvisare in quel momento.
Esatto.
Ma soprattutto, può anche essere giusto improvvisare, ma se non hai la capacità, non hai un repertorio su cui improvvisare, cosa fai? Cioè, ti trovi veramente fregato.
Bene, e allora cosa facciamo? Cominciamo la trasmissione, sì. Francesco? Tu sei attrezzato oggi?
Sì, sì, sono attrezzato.
È attrezzato, Francesco è attrezzato, allora parleremo di illuminazione. No, io adesso farò un ciclo di 4-5 trasmissioni di piccoli pezzi che sono anche su internet, per cui dopo che li avete sentiti, se ve li volete anche prendere giù lo scritto, non sono grandi pezzi per cui non vi portano via tanti fogli di carta, ve lo potete scaricare direttamente da internet. Sto facendo questo perché proprio per le sollecitazioni appunto dell'amico di Bologna, che anche lui è collegato al circuito di Rumova, praticamente sono costretto, nel senso che sono religiosamente costretto a commentare alcuni aspetti del buddismo. Ora, io non ho problemi di commentare alcuni aspetti del buddismo, però è un lavoro, specialmente quello di preparazione, che è abbastanza complesso. In ogni caso, sono riuscito a fare tutta una serie di lavori, impostazioni, e penso di finire entro un mese e mezzo. Pertanto questi pezzi qua che ho caricato su internet mi permettono di andare avanti con alcune trasmissioni e portare avanti quel tipo di lavoro. Però non so se quel tipo di lavoro lo farò per radio o mi limiterò a metterlo su internet. Perché questo? Perché la nostra trasmissione ha una caratterizzazione abbastanza precisa, nel senso che riguarda il mondo in cui stiamo vivendo, cioè la società italiana nella quale stiamo vivendo. E commentare una struttura filosofica come quella del buddismo, che appartiene a un'altra visione, a un'altra tradizione, potrebbe quasi far pensare che noi ci contrapponiamo alle altre religioni. In realtà noi non ci contrapponiamo a nessuna forma religiosa, noi consideriamo solo il monoteismo la distruzione dell'uomo, per cui parliamo essenzialmente del cristianesimo e del cattolicesimo perché sono propri di questa cultura, cioè della cultura italiana. E pertanto voi ci sentirete sempre a parlare contro il cristianesimo e il cattolicesimo. Perché? Perché attraverso questo noi descriviamo il male, noi descriviamo il lato oscuro, ma oscuro come distruzione proprio dell'uomo e della vita, che è portata dal cristianesimo e dal cattolicesimo. Per cui io farò questo lavoro di analisi di tutti quegli aspetti del buddismo: sono le quattro verità, l'ottuplice sentiero, le otto liberazioni e il discorso delle cause. E farò questa analisi contrapponendo naturalmente alla concezione, ai concetti del paganesimo politeista della stregoneria, ma non credo che lo farò per radio. E in ogni caso vedremo cosa per radio farò, anche se magari dopo magari cambierò idea. Nulla è fisso, nulla è verità e nulla è sancito. Va bene, per fare questi pezzi, il pezzo di oggi è il velo di Maya e i principi della stregoneria. L'illuminazione, il velo di Maya e i principi, le strategie della stregoneria. Ve lo trovate su internet, esattamente, credo che sia al sito, non so se è al mio sito, a quello del Tripod o Federazione Pagana, boh, non lo so.
Beh, è un'occasione per gli ascoltatori di girare su internet.
Comunque lo trovate su. D'accordo, ho dei problemi quando parlo di illuminazione, me ne hanno parlato in molti e molti mi hanno detto cosa succedeva ad altri, spesso erano quelli che loro chiamavano i loro maestri, quando venivano illuminati. La stessa cosa vale per i discorsi relativi all'eliminazione del velo di Maya, l'illusione. Ogni volta che qualcuno parla, racconta qualcosa che è accaduto ad altri. Ho tentato varie volte di capire questo e ogni volta mi si parlava di situazioni fantastiche. Io ci vivo nel fantastico, ma so che è fantastico e non dico alle persone soggettivate il mio fantastico, mi farebbe un pochino schifo. Oltre il velo di Maya, mi dicevano, ci sono mondi incredibili nei quali si muovono gli dèi, d'accordo? Ma io ricordo di aver visto circa 15 anni fa un film sullo scimmiotto che dava l'assalto al cielo. In quel film a cartoni animati lo scimmiotto picchiava. Anzi, ce ne sono più di uno di questi film a cartoni animati e io me ne sto riferendo a uno particolare. Non ha mai cessato di picchiare dall'inizio alla fine del film fino a spodestare il dio degli dèi. Già non si è fermato finché ha avuto forza di combattere e la forza lo ha retto fin tanto che non ha raggiunto il suo intento. È una delle tante versioni cinematografiche dello scimmiotto che dà l'assalto al cielo. Ebbene, che cos'è l'illuminazione? L'illuminazione è la materializzazione dell'emotività dell'individuo, nell'emotività dell'individuo della consapevolezza di aver abbattuto un limite che prima era invalicabile. L'emotività di un individuo, la sua psiche, la sua percezione, le sue intuizioni possono essere trattati come elementi materiali propri dell'individuo in quanto costruiscono e si modificano nell'individuo attraverso il loro coinvolgimento nelle azioni dell'individuo. La struttura psichica di una persona si può modificare esattamente come la muscolatura delle sue gambe. La direzione della modifica è determinata dalla direzione dalla quale provengono le sollecitazioni, cioè le gambe possono stare ferme e bloccate oppure possono muoversi. Se le sollecitazioni vanno verso vanno dall'esterno all'interno dell'individuo e a queste sollecitazioni l'individuo risponde, si può ottenere o uno sviluppo delle gambe o della sua struttura emozionale o un rattrappimento delle gambe qualora le sollecitazioni tendono a bloccare i movimenti. Così per quanto riguarda la sua psiche e la sua emotività quando viene costretta alla sottomissione. Se le sollecitazioni alle quali l'individuo risponde sono stimoli di rappresentazioni delle tensioni che da dentro di lui si sviluppano verso l'esterno, allora sono solo spinte di dilatazione che impongono al soggetto scoppi energetici di espansione che si manifestano nella sua psiche e nella sua immaginazione come scoppi di energia. Scoppi di energia che, abbattendo sbarre di gabbie che ne impediscono l'espressione, viene percepita dal soggetto come un'espansione di lucidità e di comprensione nello sconosciuto che lo circonda. Non solo percepisce i fenomeni, ma anche i fenomeni che prima degli scoppi di energia percepiva, ora li colloca in un insieme diverso e assumono un significato propositivo rispetto alle sue strategie d'esistenza. L'illuminazione è dunque lo sviluppo della consapevolezza dell'individuo. Qual è il pericolo della pratica illuminatoria dell'individuo? È che il raggiungimento di una comprensione si fissi dentro di lui, trasformandosi in una verità raggiunta alla quale l'individuo si identifica in quella verità e attraverso quella verità blocca il suo cammino di espansione, impedendo il raggiungimento di illuminazioni seguenti. La fine, la frase «quello è l'illuminato» sta a qualificare e identificare l'individuo che ha fallito sulla strada dello sviluppo della propria consapevolezza. La strada dell'illuminazione o dello sviluppo della propria consapevolezza si arresta e fagocita, si mangia l'individuo solo quando l'individuo si ferma lungo quel cammino appagato dalla strada che ha compiuto. Quanta strada si deve compiere? Fisicamente la strada va dalla nascita del corpo fisico alla morte dello stesso. La qualità della strada è costruita dal singolo individuo partendo da due condizioni dalle quali non si può prescindere: l'oggettività nella quale è nato e la soggettività che ha espresso al momento della nascita e dalla quale padre e madre sono gli artefici, sia direttamente attraverso il DNA, sia indirettamente attraverso le sollecitazioni che hanno trasmesso al feto, costruendo la sua base psichica con la quale affrontare l'esistenza. Certe frasi dovrei tagliarle, ma non ci riesco. La strada dell'illuminazione è dunque diversa per un soggetto se praticata in Italia, in Francia, in Uganda, in Centrafrica, in India e in Perù. È diversa se un soggetto la pratica 100.000 anni fa, 1.000 anni fa, 100 anni fa, oggi o fra 100 anni. Le combinazioni fatele voi. La costante delle varie pratiche sono gli scoppi di energia che si fissano dentro il singolo essere umano, trasformandosi in una diversa rappresentazione del mondo nel soggetto che noi chiamiamo consapevolezza. Questi scoppi di consapevolezza obbediscono ad un sistema espressivo che conosciamo molto bene. La quantità genera la qualità. Dove la qualità sono gli scoppi di energia, l'aumento della consapevolezza e per conseguenza nei diversi stadi di illuminazione che l'individuo percorre. Cosa significa questo? Significa che la consapevolezza attuale, quella che noi manifestiamo, è in realtà la base dalla quale dobbiamo partire per costruire gli stadi successivi di consapevolezza. Come dobbiamo agire? Dobbiamo agire esercitando noi stessi, prendendo consapevolezza delle nostre possibilità, delle nostre abilità, nel manifestare le nostre tensioni, i nostri bisogni e le nostre passioni nell'oggettività. E questa manifestazione diventa una quantità di azioni che, sommandosi dentro di noi, costringe ad emergere una nostra qualità espressiva diversa. La quantità di strategie che noi facciamo sollecitano la ragione a far intervenire la nostra intuizione dalla parte interna del nostro cervello. La ragione, saturata dalla quantità di strategie e di tensioni che noi manifestiamo, per un attimo, per un solo attimo, si fa da parte, permettendo all'intuizione di affiorare. In quel momento si manifesta uno scoppio di energia e l'individuo diventa consapevole di cose e condizioni diverse attraverso le quali manifestare le proprie tensioni e i propri bisogni. La ragione tira un sospiro di sollievo per aver coinvolto qualcuno che teneva lontano e l'individuo può, sul nuovo piano costruito per l'intervento dell'intuizione, ricominciare a sviluppare nuove quantità di strategie al fine di sollecitare lo sbocciare della qualità e giungere a una nuova illuminazione. Dove dobbiamo dunque porre l'accento? Dobbiamo porre l'accento sulla costruzione del cammino di consapevolezza dell'individuo e non sul fine che quel cammino porta. Non esiste un fine, se non coincidente con la morte del corpo fisico, in quanto non esiste una verità da raggiungere se non nella follia dei pastori di bestiame umano. Esiste un processo di trasformazione soggettiva che, partendo dall'oggettività in cui nasciamo ed agiamo, ci conduce lungo un cammino di eternità, lungo un sentiero che non esiste, che nessuno ha determinato, ma che noi percorriamo costruendolo attimo per attimo, scelta dopo scelta, quale espressione della nostra volontà nella relazione dialettica fra il nostro esistere e il mondo nel quale siamo nati. È un'esplosione di energia nell'individuo che dilata la sua consapevolezza. L'individuo non si limita più ad afferrare il fenomeno che afferrava anche prima, ma quel fenomeno diventa parte della sua conoscenza, quale base della sua azione. Il fenomeno, prima ignorato, ora viene recepito, elaborato e pensato. La sua ragione non scarta più quel fenomeno, ma lo colloca in un ambito preciso nella formazione soggettiva del giudizio. L'illuminazione è l'abbattimento della separazione fra ragione e intuizione e l'arrivo nella ragione di elementi propri dell'intuizione. Si tratta di vere e proprie esplosioni di energia ed equivalgono, per quanto riguarda la sfera emotiva e psichica dell'individuo, ad un allenamento fisico di un atleta. Si tratta di un'attività psichica ed emozionale che l'individuo manifesta nell'oggettività in cui vive attraverso le proprie strategie di vita. C'è un corrispondente nero, il suo antagonista, all'illuminazione, ed è la fissazione dell'immaginazione come illusione della comprensione. L'individuo immagina e proietta l'immaginazione del modo attraverso il quale soddisfare le proprie tensioni e i propri bisogni sul mondo. In questa proiezione dell'immaginazione egli vede un mondo che accorre a soccorrere le sue illusioni, i suoi bisogni e le sue tensioni. In questa attività immaginativa, che può essere vissuta anche in stadi allucinatori, l'individuo si identifica con l'oggetto che può soddisfare le sue tensioni e i suoi bisogni, diventando quell'oggetto e rappresentandolo nel mondo. E così elabora una struttura logica per giustificare le sue allucinazioni e piegare il mondo a quelle allucinazioni. Arriva ad identificare la propria esistenza con quella del Dio padrone, del quale assume il punto di vista e afferma di manifestarne la volontà. L'ho sentito anche qui per radio, uno che diceva: partendo dal punto di vista dell'assoluto, cioè, ho sentito, vi giuro, sì, ho sentito qui per radio.
Rido per l'affermazione.
Sono rimasto di merda, giuro. Ma è solo manifestazione illusoria della propria esistenza, quale prodotto della propria sconfitta nell'unica occasione che ha avuto per costruire la propria coscienza di sé. Con questa follia si è proceduto alla distruzione del mondo. Auguri per tutti coloro che costruiscano il loro cammino. Claudio Simeone, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E questo è il concetto di illuminazione. Naturalmente questo è il concetto di illuminazione del paganesimo politeista, cioè tu la vita te la devi vivere e devi forzare te stesso. Se tu vuoi correre i 10.000 metri in pista alle Olimpiadi, te devi allenare, non c'è niente da fare, non puoi pensare che il Dio padrone ti faccia tanto forte per correre 10.000 metri. C'è un personaggio che corse la maratona quella volta, che era allenato ma non probabilmente a sufficienza, gli scoppiò il cuore quando arrivò a Maratona, proprio ad annunciare la battaglia di Maratona, cioè la vittoria. Però c'è uno, no, 5 miliardi, 6 miliardi di abitanti della Terra. E per questo vale anche per la conoscenza, vale per la consapevolezza. C'era un amico nostro che ha detto: io i Vangeli li ho studiati perché io sono andato a studiare dai preti. E ti giuro che quella frase che Gesù dice: portate qua i miei nemici, quelli che non hanno voluto mettersi in ginocchio davanti a me, sgocciate in mia presenza, io non l'ho mai vista, eppure li ho studiati riga per riga. E questo è, quando lui ha scoperto questo ed è andato a verificarsi questo, ha avuto un'illuminazione, cioè ha compreso delle cose che prima gli sfuggivano. Cioè, in realtà noi comprendiamo sempre per scoppi energetici, accumuliamo dei dati e scoppiamo, però dobbiamo fare, dobbiamo darsi da fare, cioè soltanto dandoci da fare possiamo fare questo, altrimenti che fermo.
Sì, no, ma infatti il termine poi di illuminazione è sempre anche visto purtroppo con ottica deformata del monoteismo, cioè nel senso che si percepisce l'illuminazione come la fine di tutto, cioè nel senso
o il dono del Dio padrone.
Sì, o anche appunto perché hai la fortuna che qualcuno ti è favorevole e ti concede questo, ma il più delle volte viene percepita proprio perché il monoteismo ha deformato il tipo di percezione o di contatto con la realtà, viene o come un dono gratuito che estrazione una sorta tipo lotteria di Natale che Dio fa e distribuisce a questi disgraziati, o viene visto come il fermarsi anche della vita, cioè nel senso il porre il fine, cioè viene visto proprio come il fine ultimo. Invece le illuminazioni possono essere, devono essere continue, cioè nel senso che ogni paganesimo il fine non è mai uno scopo, non è mai un bisogno, perché il fine sappiamo che è unico per noi umani, e il nostro fine è la nostra morte, ma noi dobbiamo vivere. Non possiamo stare in un'attesa messianica, come fanno tutti i monoteisti, che arrivi questa fine annunciata, e non possiamo vivere come continuano a chiedere, né rinunciare alla nostra presenza e alle nostre capacità. Di conseguenza, il lavorare per un'illuminazione che non si sa che cosa sia alla fine per noi occidentali, ma che viene visto come una realizzazione unica da parte del monoteismo, è sempre pericoloso ed è sempre dannoso. Perciò quello che io dico sempre è questo: non pensate mai, non ponetevi mai l'obbligo del percorso, della fine del percorso, ma ponetevi sempre l'importanza del percorso, cioè del camminare, di quello che fate durante la vostra esistenza. Di quello che sarà la fine della vostra esistenza è un problema secondario, perché logicamente se lasciamo che la nostra vita, il nostro percorso sia sempre vuoto e stiamo lì ad attendere un qualcosa che non si arriverà mai, penso che grandi prospettive non ne avremo e sicuramente non saremo realizzati. E poi soprattutto una cosa che, sai, da noi viene percepito, il corso dell'illuminazione, è sempre il distacco dalla realtà, cioè che si crea proprio una separazione netta, un distacco completo tra la realtà e la persona illuminata. E alla fine questa illuminazione non gli serve assolutamente niente nella propria esistenza, cioè anzi gli serve per uscire completamente dalla realtà in cui vive. Ma noi sappiamo benissimo che al di fuori della realtà materiale noi non possiamo andare, cioè che questa realtà per noi è il nostro contatto, è il nostro limite se volete, ma comunque è l'unica possibilità di realizzazione. Perciò è inutile pensare che l'illuminazione porti a questa separazione. Se l'illuminazione non porta niente nel cambiare la nostra esistenza, è un'illuminazione inutile. D'altronde, questo concetto di illuminazione è quello che più si avvicina al concetto di mistica cristiana, in cui questi grandi santi, che sono i grandi criminali, vanno in estasi, vedono Dio, poi tornano alla vita.
L'immaginazione, l'immaginazione delle follie. Cioè.
Sì, perciò io dico sempre, cercate sempre di concepire concetti che servono alla vostra esistenza, che vi permettono di comprendere la realtà. Io poi volevo anche dire un'altra cosa, di un accenno che Claudio aveva fatto all'inizio, che qualcuno può intendere che la contrapposizione con le altre religioni, ma il paganesimo non ha nessun interesse a contrapporsi con le altre religioni. Cioè l'unica contrapposizione che può esistere è la contrapposizione tra il monoteismo e il politeismo. Ma questa è una contrapposizione non perché venga ricercato o voluto dal paganesimo, ma perché il monoteismo come unico suo scopo è quello di realizzare un'unica realtà, un unico mondo. Perciò il paganesimo non ha mai avuto problemi di contatti, di rapporti o di visione verso le altre religioni, perché se le religioni non hanno in sé il monoteismo non hanno nessun problema di contatto, di collegamento e neanche di confronto, di visione. È solo il monoteismo che porta il corso dello scontro per religione e della necessità della salvezza degli altri. E anche perché appunto si viene sempre riconosciuto che gli altri sono inferiori.
Sì, sono bestiame.
Cioè, d'altronde, se vuoi possiamo anche andare avanti, questo è un comportamento tipico che il monoteismo ha sempre verso tutte le persone e verso ogni comportamento. Perché i monoteisti hanno sempre l'arroganza di dire noi deteniamo una verità, e perché noi diciamo di detenere la verità, voi vi dovete sottomettere. E di questa verità che loro detengono, che poi una verità non esiste, loro devono essere certi che voi l'accettate in maniera critica. E questa non è un'affermazione data soltanto da nostra, ma esiste tutta quanto una prassi quotidiana. Esiste tutto un comportamento spicciolo che dimostra come il monoteismo sia questo, cioè nel senso che sia la volontà di imporre agli altri la propria autorità, soltanto perché chi decide di avere questa autorità dice io rappresento Dio e io sono l'unico Dio. Va bene. Ah, tra l'altro, giusto. Lo pensavo più avanti come data d'inizio.
No, abbiamo fatto le ultime due di novembre.
Le ultime due. Beh, allora apriamo una parentesi.
Parentesi tondo quadra.
per gli ascoltatori, dicendo che questo qua è il quinto compleanno della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo su Radio Gamma 5. Io avevo fatto dei calcoli che mi sembra che andasse più verso fine novembre. Claudio dice che è più preciso di me.
Questo è l'ultimo, e con la prossima trasmissione, cioè praticamente abbiamo cominciato nel 96 con le ultime due giovedì di novembre. Per cui dal prossimo giovedì entriamo nel sesto anno di trasmissioni. Fate un po' voi, insomma, sono 5 anni che ci state sopportando, o meglio, anche noi però abbiamo sopportato.
E continuiamo anche, non è che certo. Sopportiamo solo uno. No, infatti appunto, anche visto che Claudio si ricordava appunto questo particolare, con questa trasmissione noi entriamo nel quinto anno, nel sesto anno di trasmissione, cioè oggi è il compleanno della trasmissione, fanno i 5 anni.
Auguri Francesco.
Auguri Claudio, proprio è stata veramente...
Oh, alzeremo i calici dopo.
Domani sarà l'occasione giusta appunto, esatto. Anche appunto di ricordare questo e di parlare di questo. Insomma.
5 anni, abbiamo saltato un solo giovedì e mezzo giovedì.
Esatto.
Terribile.
Sì, appunto gli ascoltatori saranno contenti della continuità della trasmissione, soprattutto anche, presumo, anche della montagna di informazioni, di notizie e soprattutto di elaborazione che abbiamo prodotto in questi 5 anni. Insomma.
Certo.
Allora, bene.
Chiusa parentesi.
Chiusi i festeggiamenti, chiuso l'anniversario, torniamo sul discorso appunto dell'autorità. Appunto, dicevamo prima di riferito all'illuminazione, che sentite l'illuminazione come raggiunta da un'autorità che te la concede. Bene, di solito questo concetto dell'autorità che ti concede qualcosa è sempre un concetto monoteista, cioè ti dice tu non puoi raggiungere tramite i tuoi mezzi, tramite le tue capacità le cose, ma le puoi raggiungere perché qualcuno te le dà. Da dove viene questo comportamento? Questo è un comportamento tipico di ogni monoteismo. Ne abbiamo delle dimostrazioni che sono quotidiane di questo comportamento monoteista. Ad esempio, il cardinale Ratzinger, responsabile della dottrina della fede, fa una dichiarazione in cui dice che il suo compito è difficile perché l'autorità quasi non esiste più. Allora, sull'autorità, l'autorità può venire se uno ha delle capacità, se uno dimostra delle conoscenze, gli va riconosciuta. Lui dice, la mia autorità mi deriva perché dico di rappresentare Dio. E si lamenta che le pecore matte non riconoscono più l'autorità. E si lamenta che non può fare il suo lavoro, ma il suo lavoro è un lavoro tipicamente diciamo di distruzione di ogni capacità. Diamo un esempio stupido che la stampa non ha riportato, un piccolo particolare, un piccolo fatto che è successo in provincia di Pavia. Allora, se il paese si chiama Gravellona, il paese è posseduto dal demonio. Allora, il parroco dice, il maligno è in mezzo a noi ogni giorno più forte. La parola di Don Sergio Bagliani, parroco di Gravellona Lomellina nel Pavese, sono rimbombate dal pulpito della chiesa di Santa Maria. A Gravellona, 2100 abitanti, si sussurra di un'intera famiglia posseduta dal diavolo. Alla vista del crocifisso, durante la benedizione della casa, tutti quanti avrebbero avuto delle reazioni spaventose.
Si gli ha sbattuto la porta in faccia, insomma, ho capito.
Sì. Rendetevi conto appunto cosa significa questo, cioè nel senso che già l'imposizione della benedizione nelle case qualcuno per convenienza la può fare, ma può anche non sopportarlo. E cosa si dice alle persone? No, voi non potete pensare di dire rifiuto questa cosa, no, perché siete posseduti dal demonio e io vi devo salvare. Cioè, e questo è un concetto, non è un fatto che è successo secoli scorsi, questo è un fatto che appunto risale al 12 novembre del 2001,
in cui il giornale?
Corriere della Sera,
non lo prendo.
Cronaca di Milano.
Cioè,
nel senso che non ha avuto una grande notizia, ma questo è un comportamento tipico in cui si tende a creare il terrorismo. Andiamo a un altro esempio che è stupido, che è significativo di come il monoteismo si vuole comportare con noi. Allora, il padre Amort, io lo dico la romana, così ci capiamo cosa significa la morte. Milingue sung sposi, fu colpa del diavolo.
Sì, hai visto, questo ce l'ho anche.
Cioè, e appunto il padre Gabriele Amort, che venne festato come esorcista, che per essere quell'esorcista così si è stato capace di sparare cazzate, dice che appunto queste persone non erano in grado di intendere di volere perché è stata opera del maligno. di cui sono adesso d'opera del maligno, determinarono il loro comportamento e loro non erano responsabili. Ma questo significa sempre che se tu sei un esorcista e percepisci degli altri che sono un piatto del maligno, puoi fare qualsiasi cosa con lo scopo di salvarli.
Sì, cioè, questo è torturarli, fare i rovinati.
Esatto. Cioè, voi dovete comprendere che queste sono affermazioni che possono sembrare molto molto semplici, e possono sembrare ridicole. Sono ridicole perché logicamente né il padre Amort né il parco di Caravellona possono fare niente contro questi fedeli. Però pensate se gli venisse riconosciuta l'autorità che Ratzinger chiede, dire io rappresento Dio, mi dovete riconoscere l'autorità. Cosa si potrebbe fare di fronte a queste persone che sopportano malvolentieri la benedizione della casa? Cioè, provate a pensare che fine farebbero se i monoteisti avessero questo. Anche perché logicamente i monoteisti agiscono perché non per buona volontà, ma agiscono perché sono le leggi, e le leggi sono fatte dalla volontà delle persone, nell'impedire di realizzare qualcosa. Diamone un esempio concreto. Allora, Claudio cita spesso la Corte Costituzionale, la cita spesso. Benissimo, è successo un fatto molto bello alla Corte Costituzionale.
Bello, quando? Dove?
È crollato un crocifisso che c'era nella sede della Corte Costituzionale.
Ah bene, eliminiamo.
Allora, cosa è successo? Era nella sala udienza dal 55, cioè pensate, tra l'altro nel 55 l'hanno messo lì, vuol dire che prima non c'era. Allora, è stato sostituito da un dipinto della Sacra Famiglia, cioè però nessuno ha avuto il coraggio di rimetterlo più su. Il presidente cattolico Ruperto della Corte Costituzionale si fa, era caduto, ho deciso di non riappenderlo. Ma perché dice questo? Non c'è più una religione di Stato. Cioè,
e Ruperto lui, è cattolico?
Cattolico,
eh?
Cattolico.
Ma c'è una cosa particolare da dire, scusa Francesco, sì, sulla Corte Costituzionale. I giudici costituzionalisti stanno in carica 9 anni.
Sì.
Per i primi 3 o 4 anni... e gli fanno un mazzo tanto, cioè devono riuscire a far comprendere al nuovo arrivato, che sia di elezione del ministro, del governo di destra, del governo di sinistra, non ha importanza, la centralità delle sue decisioni in base alla carta costituzionale. Per cui anche se uno è cattolico, è di destra, di sinistra, è ateo, eccetera, la centralità di tutte le sue decisioni deve essere sulla carta costituzionale. Dopo che ha fatto 4 anni, un mazzo tanto, allora comincia ad avere un po' di spazio. Per cui tieni presente che è importante per loro non tanto da dove derivano le interpretazioni che lui darà, perché tutti hanno le loro interpretazioni, ma è importante la chiarezza del dettato costituzionale. Dopo naturalmente abbiamo delle decisioni un po' di più, un po' di meno, ma questo dipende anche dalla singola persona. Cioè, comunque è significativo il discorso di Ruperti.
Sì, ma appunto è significativo, dice non esiste più una religione di Stato, di conseguenza implica che sotto la legge dello Stato devono essere tutti i cittadini e che i cittadini sono uguali di fronte a questo, e soprattutto appunto che i cattolici non possono più imporre questo. Ma se i cattolici non possono più riattaccare un crocifisso nella Corte Costituzionale, significa che il clima generale dappertutto, almeno nella società o in certi ambiti, è un clima libero. Significa anche che se esiste una legge, esiste uno Stato che dice che siamo basati sulla centralità dell'individuo, del cittadino, sacerdoti come quelli di Caravellona che danno dei che danno degli invasati, che danno dei posseduti ai propri fedeli o ai propri sottomessi, al proprio gregge, non possono fare niente.
No, non possono fare
cioè,
niente.
Devono
solo venarsi a fare loro.
Rassegnarsi, devono appunto stare zitti. Possono sbraitare nelle loro chiese, però non possono più mettere in azione nessuno.
È uno dei motivi perché anche a noi hanno pensato bene i cattolici di allontanarsi da quello che facciamo, perché finché loro possono maneggiare strutture mafiose, cioè possono avere rapporti mafiosi col sindaco che si caga sotto, c'è cioè un caga sotto, capito? Loro possono inventarsi e sparare qualunque cazzata,
sì,
però si limitano a quello che è l'interpretazione personale della persona. Quando l'interpretazione diventa giuridica, cioè è un magistrato, magari trovano anche il magistrato periferico che può accettare quello che loro dicono, ma dopo va avanti, specialmente per cose di principio, le cause vanno avanti, e quando arrivano alle corti d'appello, Consiglio e la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, viene cambiato i concetti, per cui i cattolici hanno pensato bene di sì, sono là che sbraitano, sono là che ci organizzano la mafia, sono là che ci fanno incazzare come, come iene, perché hanno dei comportamenti veramente mafiosi e terroristici, si chiama terrorismo puro alcune cose che fanno, sì, so benissimo che non hanno le pistole, non sparano, però è terrorismo bello e buono. E però si devono fermarsi là, perché se vanno oltre, abbiamo già visto la condanna che hanno avuto, cioè è stato intimato ai cattolici di rispettare le altre religioni, e quella è una sentenza che è stata fatta dalla Cassazione, non è una sentenzina così.
Sì, ma infatti vedi, il discorso di questo qua, il problema è sempre quelle persone che tentano anche di violare le leggi e di attaccare le persone. Cioè, non ho avuto l'esempio così stupido del calcio in cui un arbitro per aver detto, aver attribuito a un dio un animale, è stato squalificato. Cioè, non so se la sai questa. Cioè, nel senso che appunto è successo questo, che significa che un certo tipo di moralità, un certo tipo di concezione delle persone, delle cose, al di là delle leggi, non è entrato in tutte quante le capacità intellettive delle persone.
No, perché anche tradurlo in maniera pratica occorre anche l'intelligenza della persona, e le persone vengono più addestrate a pregare che non a conoscere il codice civile, il codice penale, il codice di procedura, la nostra Costituzione, per cui sono più addestrate a pregare. Infatti ci sarà anche da discutere a questo. A Roma si imparava a memoria le 12 tavole, i ragazzini, e qui invece non si imparano le leggi dello Stato civile. E dopo magari qualcuno dice la legge non ammette l'ignoranza. È un po' aberrante,
Sì, ecco, sai, poi si dice anche un'altra cosa che è giusto considerare. Noi diciamo sempre che i monoteisti, in fondo il loro compito è soltanto quello di utilizzare gli altri per i loro fini, cioè nel senso che quello che loro fanno è sempre finalizzato a un qualcosa di specifico, cioè è inutile che si vengano a raccontare che lo fanno per aiutare i poveri. Diamo una dimostrazione. Allora, tutti quanti sapete del fatto che è successo negli Stati Uniti dell'11 settembre. Allora, con queste scuse, con i poveri e tutto il resto, cominciano sottoscrizioni. Leggo dal Corriere della Sera di domenica 28 ottobre 2001, le famiglie dei scomparsi ancora non hanno ricevuto soldi. È polemica sulla destinazione dei 2.100 miliardi raccolti finora. Fondi per le vittime, sotto accusa la Croce Rossa. Parte delle donazioni potrebbe essere usata per scopi amministrativi. Il presidente delle Stati Uniti degli USA, mi dimetto. Le critiche, quel denaro servirà per iniziative che non hanno nulla a che fare con la tragedia. Ecco, si sta parlando.
Sempre.
Ecco, si sta parlando, cioè, Corriere della Sera accusa la Croce Rossa. Pensate,
sì,
a questo.
Deve stipendiarsi i funzionari, deve stipendiarsi le macchine, deve stipendiarsi le cose di rappresentanza. Dopo qualcosa arriva anche gli altri, forse, se resta.
Sì, difatti, se arriverà. E difatti appunto dice, è polemica sull'effettivo utilizzo dei fondi, cioè nel senso che utilizzeranno qualsiasi immagine, qualsiasi cosa, quello che fanno da turno anche per l'8 per mille. Quello che fanno per l'8 per mille le diranno servirà per i poveretti, servirà per aiutare, ma non, siete così sicuri che servirà per aiutare? Siete così convinti che quelle immagini non siano solo immagini montate ad arte? Diamo una piccola dimostrazione. Il saio con le griffe, stile clericale. I frati francescani di Assisi si affidano allo stilista per cambiare l'abito. Basta con la tunica di lana grezza che pesa 3 kg, ma è un indumento più comodo, e col taschino per il cellulare. E logicamente per fare questo si ricorre a uno stilista di moda affermato, si ricorre a tutte le tecniche della moda, del disegno e tutto il resto, e poi se la vengono a smenare con San Francesco poverello, che era un disgraziato alla fine. Cioè nel senso che alla fine, diciamo chiaramente, non è che questi francescani vadano a tradire il messaggio di San Francesco, realizzano il messaggio di San Francesco, perché dice: la mia volontà è sempre quella di porre in condizioni di povertà gli altri e sempre mettere gli altri nel disagio, perché finché gli altri saranno nel disagio, saranno nella povertà, finché gli altri saranno nella miseria, ci sarà qualcuno che dirà raccolgo i soldi per andare ad aiutare. E di conseguenza, sapete, il monoteismo nella versione cattolica è sempre una banda di truffatori, perché c'è sempre chi fa la rapina e c'è chi fa anche il palo. E c'è chi fa il ricettatore, certo. Logicamente la banda funziona perché ognuno fa il suo ruolo.
Infatti, no, allora non magistrato, un magistrato dovrebbe dire: a me non mi interessa quale ruolo tizio ha nella banda. I reati che ha commesso la banda sono imputabili anche a tizio. Questo è un magistrato. Se volete vi faccio anche nome e cognome, vi do anche indirizzo se volete, non c'è problema. Beh, e vi assicuro che non smentirà mai una cosa del genere. Sono disponibilissimo, anzi, magari lo smentisse. Vi assicuro che è così, cioè la legge funziona in questo modo.
Sì, sì, no, ma infatti la cosa è così. Cioè, il discorso del monoteismo lavora sempre proprio col discorso di dire ma noi rappresentiamo qualcosa, noi abbiamo un'autorità, noi abbiamo un potere, tu non puoi fare questo senza la nostra approvazione e soprattutto tu non puoi fare niente che ti permetta di comprendere e di agire. Una dimostrazione molto semplice l'abbiamo avuta ad esempio tra due cose abbastanza divertenti. Allora, a Ferrara c'è stata la fiera esoterica e allora sì, sono stati vari corsi e così via, anche qualcuno sull'arte dello sciamano. Diceva, il benessere, imparati i riti degli sciamani. Cosa significa? Che all'interno di una cultura sciamanica lo sciamano non fa qualcosa per te, ma se te che impari il suo rito, la sua tecnica, poi starà in base alla tua capacità di apprendere e puoi realizzare il tuo rito per conto tuo, puoi diventare autosufficiente, cioè nel senso che puoi dire sì, io posso essere padre, nel senso, dal punto di vista spirituale, di una certa figura, però dopo questo ho acquisito i miei poteri e le mie conoscenze e mi avvio per un percorso diverso, cioè nel senso che posso, in base a quello che io ho ricevuto, posso aggiungere, modificare, posso ritrasmetterlo e soprattutto tutti quanti sono in grado di ritrasmetterlo. Al contrario, appunto, vedete che a Ferrara si parlava di questo, che si diceva alla gente imparate, cioè non siate passivi, ma appropriatevi delle tecniche, conoscete le tecniche, aumentate la vostra cultura, la vostra informazione, aumentate la vostra capacità di avere elementi su cui poi vi arrangiate. Dall'altra parte c'erano il sinodo dei vescovi che diceva, dibattito al sinodo, vescovi e cardinali vorrebbero essere chiamati soltanto padre.
Sì, ce l'ho, ve la farò questa notizia perché è divertentissima.
Ma cosa significa? Che farsi chiamare soltanto padre implica soltanto che tu sei un loro figlio sempre sottomesso. Cioè non ci fanno dire lo sciamano che ti insegna, lo sciamano può essere anche uno sconosciuto per te. Ma l'importante è che abbia la capacità di avere delle conoscenze, delle tecniche, qualcosa che ti possa trasmettere e di conseguenza ti può essere la parte iniziale, ma poi tu devi diventare autosufficiente, devi diventare indipendente. E questo qua è normale in una cultura che non sia monoteista. Nel monoteismo tu sei sempre dipendente, sei sempre all'interno di una catena gerarchica, sei sempre all'interno di una catena che ti tiene. E ti tiene in tutti quanti i sensi. Perché basta pensare ad esempio ai comportamenti che tutti quanti i monoteismi hanno nei confronti di tutti quanti gli altri nella scala gerarchica. Abbiamo avuto il caso, ad esempio a Milano, rifiuta il velo dell'integralismo, picchiata ed umiliata dal marito. Cioè, rendetevi conto cosa significa questo. Significa che un marito, di fronte alla moglie che rifiuta il velo, e basta pensare, si potrebbe girare in ambito cattolico il discorso di quello che fanno ad esempio gli antiabortisti per impedire l'aborto, arrivano al punto che non è importante il legame.
Diffondere la trace? Il carbonchio?
Sì, no, ma non è importante il legame fra le persone, ma l'imposizione fra le persone.
Il possesso.
Cioè, questo è un marito che a sua moglie, non interessa che sia sua moglie, non interessa il legame con cui è arrivato, non interessa cosa hanno costruito assieme, cosa possono fare, o che la loro vita sia insieme. L'importante è che sua moglie accetti un qualcosa.
È un oggetto di possesso.
E cosa c'è di diverso, come dicevo prima, tra questo comportamento che viene attribuito a una religione monoteistica meno evoluta rispetto a quello che tutti quanti i monoteisti fanno?
Sì, ma anche qui
come mandare ad esempio i bambini al catechismo?
Cioè, ci è dimenticato fino alla Dama Bianca di Coppi che andò in galera perché si è innamorata dell'uomo, insomma era sposata. Cioè, c'è stata una trasformazione in Italia, sì, che è stata accelerata negli anni 60-70, però c'era galera anche prima, se non c'era anche da noi, insomma, fino a pochissimi anni fa. Dopo c'è stato le lotte sociali, c'è stato Marcuse, c'è stato il 68, c'è stato il bisogno dell'uomo di liberarsi dalle costrizioni, c'è stata la contestazione, c'è stata la trasformazione della società civile. Alcune trasformazioni non mi piace, però c'è stato tutto questo e ha portato a uscire dall'orrore, però
sì, no, ma allora vedi, noi abbiamo questo caso abbiamo questo caso in cui appunto, questo è successo a Milano, in cui appunto c'è questo che picchia la moglie perché appunto non mette il velo. Ma guardate che non è un comportamento dell'ISM, è un comportamento che ben volentieri andrebbero ad applicare anche tutti quanti nella nostra società, tutti quanti cristiani.
È un atteggiamento di possesso, cioè gli uomini che picchiano le donne o che picchiano i figli, adesso non c'ho qui l'articolo perché penso che sia uscito oggi, è pesantissimo, cioè perché c'è proprio il cristianesimo, costringe l'uomo ad affrontare la vita attraverso il possesso, ne parleremo proprio del... Questo, fatalità, è anche l'argomento del dibattito di domani sera, in cui vedremo come il sistema sociale costringe l'essere umano ad adeguarsi a una forma di narcisismo, per cui deve costringere altri a fare quello che lui vuole. Naturalmente lui deve fare ciò che qualcun altro vuole. E vedremo anche domani sera come ciò avviene. Questo.
Sì, ma allora prendiamo un altro esempio. Noi diciamo sempre che i genitori devono essere d'aiuto ai figli, e i cattolici hanno l'unica possibilità di mandare al gregge all'interno delle parrocchie a fargli fare il catechismo, a fargli fare il battesimo, la comunione, la cresima e tutte quante le altre cazzate, è perché devono riconoscere un'autorità, un'autorità del vescovo, del parroco e così via. Ma questa volontà si applica in questi concetti, avanza tranquilli, perché esiste una legge che li ferma. Prendo un fatto che è successo in Corsica: non sposerai un cristiano e uccidi la figlia a coltellate, il padre si è consegnato, meglio in cella che disonorato. Cioè, rendetevi conto, questo padre che arriva al punto di uccidere la figlia, per questa sta per scappare per amore con un altro. Che componente diverso c'è nei monoteismi che vanno ancora a fare la storia di dire devi arrivare in vergine al matrimonio, non devi usare i preservativi?
Alla nostra radio ci sono parecchie persone anziane che ricordano, hanno ancora la memoria di come era, capisci? Per cui...
Sì, no, ma diamo, cioè, non pensate che sia un comportamento solo nel passato. Cioè, questo è un padre, vabbè, si dice, questo qua è un padre, appunto, è un islamico, uccide la figlia perché vuole sposare un'altra religione. Ma non pensate che la Chiesa Cattolica sia molto distante da questi comportamenti. Perché pensate che è successo che, data una situazione internazionale in cui esistono i rifugiati, l'ONU, dovendo fare fronte a un problema, dice: se esistono dei rifugiati, sono in una condizione di povertà, sono in una condizione di miseria, sono in una condizione di instabilità, in cui come principio cerchiamo di non peggiorare le situazioni. E allora l'ONU dice: beh, cerchiamo di evitare che nei campi di rifugiati vadano ad aumentare le nascite, perché logicamente il sistema sanitario dei campi dei rifugiati non permetterebbe una buona nascita, sarebbe un'alta mortalità infantile, di conseguenza sarebbe da consigliare l'uso del preservativo o dell'anticoncezionale per impedire nuove nascite. E cosa fa il Vaticano? Il Vaticano, fra virgolette, dice: scomunica l'ONU. Perché l'ONU, di fronte a una necessità ben concreta, dice: queste persone che già sono rifugiate sono dovute andarsene dal loro paese, già non possiamo già aiutarli, anche perché, come abbiamo visto, la Croce Rossa, gran parte dei soldi vanno per cose che sono ad altro. Perciò a loro arrivano poi veramente le briciole. Cerchiamo di non mettere in condizione peggiorativa. Che senso ha far nascere un bambino in un campo di rifugiati quando la gran parte andrà a morire? Allora, di fronte a un problema concreto in cui si deve trovare una soluzione, e vabbè, questa è la soluzione più semplice, perché quella più semplice sarebbe andare a rimuovere le cause di certe ingiustizie. Ma allora, visto che qualcuno deve pure amministrare una situazione così grave, qualcuno deve pure ingegnarsi, qualcuno deve trovare pure delle soluzioni, o lasciamo le persone morire di fame e poi ci mandiamo i missionari sopra a convertirli, a battezzarli, a farli fessi come sempre? E allora dice: organizziamoci in qualche maniera, cerchiamo di diminuire o di impedire che si creino nuovi bambini, che nascono nuovi bambini in una condizione così di miseria. Anche perché, provate a pensare, in un campo di rifugiati il fatto che dei bambini nascano e vivono per anni in quella condizione, che gruppo di persone andremo a costituire? Pensate che non si andrà a formare del risentimento, della rabbia, del rifiuto della condizione in cui qualcuno li ha posto, obbligati a vivere. Pensate ad esempio ai palestinesi che vivono nei campi di concentramento in Israele. Cioè, pensate che poi le persone saranno brave, tranquille, e qualcuno non penserà di dover affrontare quella violenza per rispondere alle violenze che hanno subito? E l'ONU dice: vabbè, facciamo la soluzione più semplice, cerchiamo di evitare che aumenti il problema. perché siamo in grado di, non siamo in grado di gestirlo. Il Vaticano non dice facciamo un qualcosa sì per risolvere questi problemi, no,
no, no, peggioriamoli. Esatto. Facciamo la carità, arriverà un'altra macellaia dell'India, un'altra Teresa di Calcutta a trafficare in schiavi e a stuprare bambini, venderli, comprarli, trattare con chi ha il controllo, manodopera gratis, manodopera a poco prezzo.
Allora, ma pensate quali sono le motivazioni che il Vaticano dice di questo, dice fa. Il Vaticano accusa quel testo veicola controvalori, tra virgolette, e fa un'affermazione, aperte virgolette, cioè sentite il senso del ridicolo, se non fosse del tragico, potrebbe causare grave danno alla dignità della persona, chiuse virgolette. Cioè, a un rifugiato che è un campo per rifugiati, il fatto di dire non fare figli sarebbe una grave forma di violazione della dignità.
Sì.
Della... cioè, no, non so, ci sarebbe da ridere se non pensare che stiamo ridendo sulla pelle di persone che veramente se la passano male. Cioè, e il Vaticano dice, aperte virgolette, dire a questi usate il preservativo, usate gli anticoncezionali significa, aperte virgolette, potrebbe causare grave danno alla dignità della persona, chiuse virgolette. Questo lo dice il Vaticano.
Cioè noi, noi bombardamenti, no trasformarlo in profugo, no distruggere le case, no, no, quello non è... Scherzi, quello non è niente, no, trasformare uno schiavo no, no, che deve sopravvivere, mosinare, no, no, sì, l'uso del preservativo.
Ma d'altronde Gesù Cristo dice, fa tanto i poveri li avrete sempre con voi.
Esatto, cioè, esatto, che te frega.
Esatto, cioè, nel senso, no, dì pure.
No, no, io volevo invece spezzare il tuo discorso, Francesco, sì, perché sai, ho girato un pochino per vedere qualche pagina, ho trovato questa che è una chicca, perché... sono quei principi che una volta che vengono sanciti vanno per il sistema sociale, per cui è irrilevante a chi si riferisce, cioè si riferisce a chi fa delle cause, chiaramente è un principio fatto dalla Corte di Cassazione, sì, ed è importantissimo questo. Allora, voi sapete che a Milano c'è stato un grosso processo contro Scientology e quei Scientology sono stati assolti meno per le condanne personali di alcune persone, cioè alcune persone avevano commesso dei reati e sono state condannate come persone, però Scientology è stata assolta da tutte le accuse che le venivano mosse. Dopo essere stata assolta e alcune di queste assoluzioni le stiamo anche leggendo, cioè le abbiamo già lette perché la Corte di Cassazione ha manifestato dei principi fondamentali. Dopo essere stato assolto per questo, gli hanno fatto causa a Scientology, se a partire delle altre cause, per tasse. Sai, uno dei peri che hanno i cattolici per fregare gli altri è costringere gli altri a essere in miseria. Se vuoi predicare una religione diversa, beh, sì, in miseria, no? Cioè, questo concetto.
Sì.
E praticamente questa causa contro le tasse di Scientology su cosa verteva? Sul fatto che Scientology chiedeva gli sgravi fiscali in quanto organizzazione religiosa, cioè chiunque in questo paese è un'organizzazione religiosa ha il diritto a degli sgravi fiscali, chiaramente lo devi dimostrare, non è che te li diano così bene. Naturalmente gli hanno fatto causa per evasione fiscale e Scientology fu condannata nei primi Scientology Milano, che nei primi due gradi di giudizio si era vista negare il diritto agli sgravi fiscali, cioè sia in corte d'assise sia in corte d'appello gli hanno negato gli sgravi fiscali. Ebbene, in Cassazione Scientology dice la Cassazione è considerata una chiesa ormai da decenni, poi che facciamo, siamo contro Scientology perché non ci piace, ci fa schifo, come il cattolicesimo, come il monoteismo.
Beh, è un riferimento cristiano,
esatto, è un altro discorso, cioè separiamo le due cose, il vivere civile da quello che è la religione e da quello che è l'impatto della religione sul vivere civile, sono cose diverse, però sta di fatto che la Cassazione dice che Scientology è considerata una chiesa ormai da decenni, ecco perché secondo la Cassazione può beneficiare degli sgravi fiscali. Con questa motivazione la sezione tributaria ha accolto il ricorso della chiesa di Scientology. Questo cosa fa questa sentenza? Dice a me Scientology mi sta sulle scatole, benissimo, continua a starte sulle scatole Scientology che sta sulle scatole anche a me, per cui siamo in doganale, anche i cattolici che sta sulle scatole, ma per altri motivi, però io i cattolici no, preferisco quei radioascoltatori. Però è un principio per cui che dice che tutti quelli che sono organizzazioni religiose e confermate per attività religiose hanno diritto a degli sgravi fiscali come principio fondamentale. ricordatevi, questo è un principio che vale per tutti. Francesco, scusa se ti ho visto adesso, sei un trafiletto,
no, ma
piccolissimo,
bene.
Che però è un principio fondamentale. Vai avanti, vai tranquillo, fino alle telefonate, non ti interrompo più.
No, ma se vuoi possiamo andare via.
Continua.
No, sì, possiamo andare via anche a telefonate, tanto c'è, cioè, nel senso, se vuoi non c'è problema, mi recupero la cuffia e possiamo, se tu vuoi...
No,
ce l'ho qua, Se vuoi possiamo andare via a telefonate.
Allora,
così.
Andiamo via le telefonate, tanto andiamo avanti, Francesco, avanti con le sue cose.
Ma se tu hai qualcosa da aggiungere, aggiungi pure.
No, non ho nessun altro da aggiungere, se
no guarda, insisto, però dopo qualcuno mi critica che dice che sono troppo come un padre generoso nei tuoi confronti.
Ah sì, o viceversa, ma chi te frega, tanto dipende.
No, è una battuta, sì, questa qua.
Dipende sempre.
Tu capito a cosa mi riferisco.
Dei tempi e dalle cose, sì, che dobbiamo...
Sai come
a cosa... Pronto, radiogramma.
Ciao, Bassano. Vite, ma la settimana scorsa non ti ricordi per chiederti un libro circa le feste pagane, eccetera?
Sì. Ma te mi dite che te mi mandavi un'email, però.
Sì, però mi mancava l'indirizzo email, adesso qui.
Ah, vai, claudiosimeoni@libro.it. Ma comunque guarda che su tutte le pagine dei miei siti, c'è su tutte le pagine.
Ah, posso andare sul sito anche.
Sì, cioè tu vai in qualunque motore di ricerca, scrivi Claudio Simeoni e trovi tutto quello che vuoi.
Ok, Claudio, ti ringrazio, buona
trasmissione. Grazie a te, ciao.
Sì, in effetti, io non è che dico do il mio indirizzo solo qui per radio, su internet, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera, numero di telefono, indirizzo email, c'è dappertutto, penso che ormai sia conosciutissimo.
Sì, anche perché siti li trovate molto facilmente e di conseguenza sono molto accessibili, e infatti io invito anche molto gli ascoltatori a utilizzare di questo internet proprio per i collegamenti e per le possibilità che danno, cioè, soprattutto appunto una cosa importante è la nostra mailing list, che permette di tenere un contatto quotidiano proprio fra le persone, in maniera tale che molte tematiche possono essere ampliate o dibattute o si può essere informati in collegamento. Dato non implica niente, cioè, implica soltanto dire io sì, voglio entrare a far parte di questa mailing list, ricevete i messaggi, se volete mandare messaggi li mandate, altrimenti non li mandate, leggete quelli che gli altri vi vogliono inviare.
Pronto al diagramma?
Franco di Unigo.
Dimmi.
Volevo fare un commento, magari che è anche stupido, sul discorso di prima dei figli. Mi sembrava, avete detto, che svilisce la dignità della persona e anche il paese là. Io fra un anno, se tutto va bene, mi dovrei sposare, no? Mi sarebbe piaciuto, insomma, farmi una famiglia e avere dei figli. Semplicemente per sposarmi, insomma, abbiamo fatto una scelta di prendere un appartamento da 200 milioni. Non abbiamo i soldi, dobbiamo fare un mutuo di 150 milioni e verrà fuori una cifra di 1,5 milioni, praticamente bene che vada per 10 anni.
Sì.
E se no bisogna fare 1,1 milioni per 15 anni. Volevo solo dire che siamo due operai, anche per noi a questo punto ovviamente di fare figli non se ne parla, perché devo lavorare io e devo lavorare lei, anche per noi a questo punto la dignità di fare figli non c'è.
Certo.
Visto che noi siamo in Italia e si parla tanto del cristianesimo.
Sono d'accordo con te.
Volevo sapere solo cosa ne pensi, complimenti per la trasmissione.
Grazie. Ciao.
Ciao.
Allora, in effetti anch'io ho vissuto con mutuo, so cosa vuol dire arrivare a fine mese, ho vissuto anche cosa vuol dire essere umiliato perché non hai soldi abbastanza per comprarti l'appartamento, e questo è il modo di vivere il nostro.
D'altro punto, sai, quando la società viene impostata soltanto su valori puramente economici e le persone vengono vedute solo consumatori, d'altro punto non possiamo essere diversi, cioè,
pronto,
bisogna che si cambi completamente la cultura per poter essere tranquilli.
Questo radioascoltatore ci ha tenuto a telefonarci per dire che dobbiamo vergognarci per quello che diciamo, veramente dovrebbe vergognarsi lui. Pronto?
Ciao Francesco.
Ciao.
Ciao,
beh, a proposito, grazie di tutto quello che ti mi manda, non ho ancora parlato del frate, ma me lo sono tirato giù.
Grazie anche a Francesco che la butta fuori il sito dei Kalash. La roba vuoi domandarvi, ma sti Kalash,
sì,
ma come cavolo fai a sopravvivere ancora con le pressioni che ne dai governi, dall'ex governo dei Taliban? Cioè, come hai fatto a essere ancora là? Gli ha buttato i Buddha, però i Kalash è ancora là in qualche maniera.
Beh, i Kalash hanno avuto una tradizione di resistenza. C'è una cosa che ha giocato a loro favore, che noi ci siamo occupati, ad esempio, come istituto di Kalash già negli anni 90, perché avevamo un nostro collaboratore che se ne occupava. E sempre esistito a livello internazionale, delle persone che se ne sono interessate. Ultimamente, da diversi anni, hanno avuto la fortuna di avere l'appoggio del governo greco. Cioè, il governo greco, considerando i dissidenti di Alessandro Magno, di conseguenza cittadini greci, ha pensato bene di fare una scuola e di fare un'infermeria. E di conseguenza gli ha permesso di mantenere la loro cultura e di mantenere una certa forma di sanità. E questo gli va riconosciuto al governo greco, che ha avuto questa intelligenza di dire: aiutiamo queste persone. E c'è una cosa anche da fare, da considerare, che logicamente loro vivono in zone molto impervie, in cui difficilmente sono avventurati per cercare di convertirli.
Se sono zone poco appetibili.
Sì, anche perché considera che comunque esistono in Pakistan dei missionari protestanti che, oltre agli attacchi che fanno gli islamici, li fanno anche questi missionari protestanti per cercare di portarli via i culti pagani.
Ma quanti sarai più o meno?
10.000. Quello dalle mie notizie che ho sono circa 10.000.
10.000?
Sì, 10.000, sì.
Ah, non gli è uno sputo?
Erano molti di più, ma sono stati completamente... Hanno fatto addirittura proprio delle guerre sante, e pensa che, ad esempio, questa veniva chiamata come Kafir, cioè proprio terra degli infedeli, e nelle valli della Kafane, quando cominciarono le prime persecuzioni, le chiamarono, dopo l'uccisione di molti migliaia di Kalash, Nuristan, cioè terra della luce, perché è stata convertita alla luce dell'Islam. E dall'altra parte, in ambito pakistano, ci stanno pensando adesso anche i missionari protestanti a cercare di fermarli. Per fortuna che il governo greco, non so con quale intelligenza, quale illuminazione abbia avuto, li sta aiutando, e questo gli permette, anche perché esiste a livello internazionale un'associazione di gruppi pagani che si faceva opera di sostenerli. Io mi ricordo, ad esempio, negli anni 90 ci fu un collaboratore dell'istituto che si cercava di organizzare spedizioni di sale, perché gli mancava addirittura il sale a questa popolazione.
Ma scusa, mi hai detto per cortesia un sito a quale rifà riferimento sta organizzazione pagana?
Guarda, io ho visto una traduzione italiana e la sto cercando di contattare, perché l'informazione per me è indiretta. Vedrò di recuperarla, perché noi avremo intenzione di pubblicare quanto prima il materiale sui Kalash di cui siamo in possesso. E comunque, tu hai visto il sito che sui Kalash, sì?
Sì, il cavolo.
E lì c'è un indirizzo, prova a contattare loro, perché a quello che so è l'unica organizzazione che abbia rappresentato in Italia che li possa aiutare.
L'indirizzo?
Sì, io gli ho già scritto, ma già risposto.
C'è un indirizzo email.
C'è un indirizzo email, sì, perché questa associazione qua dei Kalash è rappresentata in Pakistan, è rappresentata in Svizzera e in Italia a livello mondiale.
Ah, quello che ho fatto caso, perché praticamente sono entrato sul sito, ho guardato un attimo sulle caselle chi siamo, dove siamo, un po' che de foto e dopo...
Ecco, no, casomai se vuoi ti mando io l'indirizzo email di questa associazione, che non è pagana, cioè è un'associazione laica, che ama la cultura dei Kalash e fa qualcosa per mantenerli.
A tuo sito.
E beh, www.kalash.com.
Quel sì.
E là trovi anche di posta elettronica per l'Italia, del rappresentante per l'Italia dei Kalash.
Ecco. E la scioccata.
Sì.
Perché è interessante una roba così.
Sì, no, ma infatti dico, ma tieni conto che noi avevamo informazioni addirittura di comunità pagane, 1.000 persone addirittura in Turchia. Solo che lì è ancora più difficile, cioè, entrare in contatto, proprio perché la fortuna dei Kalash in Occidente è stata fatto che una delle componenti della comunità è nata negli Stati Uniti ed è diventata pilota ed è tornata appunto in Pakistan per difendere proprio la comunità Kalash. Il fatto appunto che lei fosse occidentale, che avesse la cultura occidentale, gli ha permesso di avere maggiori contatti rispetto agli altri, cioè questo è significativo, cioè nel senso che se le comunità rimangono chiuse, le comunità pagane sicuramente faranno fatica, ad esempio, a sopravvivere. Se si organizzano, cominciano ad avere dei contatti. Io ho visto ad esempio delle comunità pagane in Thailandia che hanno già preso contatti con gruppi pagani a livello mondiale, e questo fatto di avere questo sostegno gli permette di resistere alla colonizzazione dei protestanti, ad esempio.
In Thailandia?
In Thailandia, sì.
Beh, se posso portare via in altri 30 secondi...
Non ho l'indirizzo a memoria. Comunque, visto che ti interessa, lo manderò in mailing list, in maniera tale che chi è interessato possa andare a vedere. Esiste proprio una minoranza proprio in Thailandia.
Perché, per esempio, non so se è presente in Thailandia lo sport, perlomeno l'arte nazionale, che è paragonabile qua al calcio, è la Muay Thai.
No, non l'ho presente.
Sarebbe praticamente l'arte marziale Soa. E qua, prima di fare ogni incontro, in pratica una danza di stile animista, prima di ogni incontro. Addirittura il quadrato del ring le considera un che se forma un mentre loro i due atleti combatte, se libera delle le forze degli spiriti, una roba del genere. Addirittura prima di entrare sì, dentro il ring, noi passa sotto le corde, perché noi vuole spezzare il cerchio magico, gli passa solo le corde. Cioè, per dire l'idea che gli ha anche loro lì. E ora, sì, non so, comunque andrò sul sito degli studi mediterraneo, vero?
No, ma comunque no, se tu vuoi indirizzo dei Kalash, delle rappresentanti italiane, va sul loro sito, cioè proprio c'è kalash.com, lì c'è anche l'indirizzo per l'Italia.
Comunque Francesco vi rimanda in main list.
Manderò anche l'indirizzo di posta elettronica di questa persona a contattare, in maniera tale che esempio, chi è interessato possa prendere contatto. Insomma.
Manda in main list e va a tutti quanti.
Sì, un tagliato a testa al toro.
Esatto. Ok.
Grazie.
Ciao.
No, l'importante appunto anche dei gruppi pagani di giro per il mondo è fondamentale.
Ciao Marco.
Volevo chiederti, è una mia curiosità, una quindicina di giorni fa leggevo un libro che parlava di un ragazzo che tramite un amico è stato portato dentro una setta dove si facevano riti satanici.
Oh, la chiesa cattolica?
No, questo libro l'ho preso da una edizione di mi arrivano a casa delle riviste ogni tanto,
pornografiche.
Sono Aeroclub, no? È pubblicizzato su Aeroclub, sì, e il titolo è 4 anni all'inferno, l'autore è Luca.
Sì.
Guarda, sinceramente, siccome quello che è scritto all'inizio nella prefazione è che l'autore ha detto che, siccome c'è il racconto proprio di questi 4 anni vissuti da questo ragazzo dentro questa setta, e poi è uscito con l'aiuto del psicologo, è finito, insomma stava impazzendo, no? Ecco, è scritto che nella prefazione che tutto quello che è raccontato sicuramente sarà impossibile per voi lettori crederlo, però siccome io mi sono avvicinato a quel libro con la stessa sensazione, cioè non credere a quasi niente di quello che è scritto.
Ma guarda che truffatori in giro ce ne sono di tutti, sì, i colori,
Sì, però, qual è il però, Claudio? In quei giorni, una quindicina di giorni fa, una sera, a Maurizio Costanzo Show, è venuto il papà di quei due ragazzi che hanno massacrato e quasi ucciso a botte quella ragazza giù nel sud. Sì. E mi ha impressionato alcune cose che ha detto, ma il papà si è tenuto molto stretto. Ha detto che il ragazzo qualche giorno prima gli aveva raccontato di essere stato a un rito che avevano fatto in cimitero là vicino. No, ma insomma, siccome che adesso il figlio è in galera, no? E sono riuscito a salvarla per un pelo sta ragazza, perché quando lui è andato a casa il ragazzo presentava qualche cosa che non funzionava, non so se aveva addirittura i pantaloni sporchi di sangue, cioè, papà e la mamma si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava.
Vabbè.
La sai o no la storia?
Marco, la so la storia,
ecco.
Ma al di là di questo, quello che voglio chiederti a te è il disagio in cui questo ragazzo è cresciuto che ha portato a questo, o se sta perché il maligno è entrato dentro di lui?
No, io non credo né al maligno né neanche al disagio. Però comincio a pensare che ci sia purtroppo per i ragazzi delle possibilità di incontrare e di frequentare persone che non state
che le tiene 4 ore al giorno davanti a televisione senza genitori, senza insegnare come si affronta la vita,
senza
dargli le istruzioni.
Claudio, Claudio, permetti. Quelle tre ragazze che hanno assassinato la suora, cioè,
cosa dice la sentenza? L'hai sentita la sentenza?
No, non l'ho sentita.
Allora, la sentenza dice che il satanismo non c'entra assolutamente niente. Vabbè. E che era questione del disagio sociale costruito dalla famiglia.
Sì, ma quello che
le ragazze che hanno ammazzato a Foggia sta tra amica, che hanno riti pagani anche da altra parte, e che non c'entra assolutamente niente, si tratta semplicemente della distruzione emozionale dell'uomo che è costruita dal cattolicesimo nell'età evolutiva dei ragazzi.
E della distruzione sociale
fisica. Sì, però Claudio, supponiamo che anche i ragazzi attraversino purtroppo situazioni
di non possiamo permetterci di lavorare di fantasia, perché se lavoriamo di fantasia, tuo figlio crederai non che tu hai messo in atto tutte le strategie possibili per crescere, ma crederai che qualcuno te lo abbia traviato.
E se tu cominci a credere che qualcun altro te lo abbia traviato, perché magari credi anche nella provvidenza,
Claudio,
non è più finita.
Ma come ti spieghi, due ragazzi si trovano alla sera,
ma io mi
15 anni e dicono andiamo a massacrare una nostra amica?
Ma io me lo spiego tranquillamente con la distruzione emozionale messa in atto negli oratori, nelle parrocchie, dove si insegna a pregare anziché ad affrontare la vita, nel fatto che i genitori, se fa 10-12 ore di lavoro al giorno qua in Veneto, perché a fare i schei, perché i schei sono importanti, tanti, e vanno a macellare e a far sacrifici umani dei propri figli perché non gli danno a sti ragazzi gli strumenti per affrontare la vita. Ti spiego come che se viene costruito lo spaccio dell'eroina con la distruzione dell'uomo, non con il diavolo, ti dice, viene Ratzinger a dire il diavolo si è impossessato di Hitler o il diavolo si è impossessato dei maghi. Queste sono cazzate.
Ma io ti faccio una domanda molto semplice, tu che conosci bene la zona anche di Malostica, se tu sai benissimo che Malostica come suicidi ha un indice altissimo di suicidi, e ti spieghi, questi suicidi sono dovuti a cosa? Da una condizione sociale ambientale di povertà in cui vivono le persone. Cioè, se tu sapessi come la vita di povertà, di mancanza di stimoli, il fatto che gran parte della società sia impegnata solo a fare soldi, che l'unica roba di possibile sia fare i soldi, implica che qualsiasi possibilità di educazione, di contatto con i figli venga lasciata, vengono abbandonate a se stessi. E certo non è un sostegno il fatto che vadano in parrocchia o che frequentino i preti.
Guarda che è comodo lavarsi il cervello, però, e la coscienza dicendo
Claudio,
ma che sei il maligno, che sei
compagnia. No, Claudio, io guarda, condivido perfettamente anche quello che tu dici, perché le cause di disagio che insomma i giovani vivono nella società poi possono essere veramente quelle che portano i giovani a fare. Ma quello che ha detto il papà mi ha preoccupato, perché io ci credo.
Sì, perché giustifica se stesso. Lui giustifica, uomo giustifica la propria miseria e il proprio fallimento.
Due ragazzi non vanno al 3 di notte su un cimitero a fare
perché
un
no?
rito.
Ma perché no? Ma non, sai non quanti ragazzi sotto casa mia a luna di notte girano ragazzini?
Non ci credo.
Non ci credi? Io vieni alla gara da me.
Conosco adulti, che non hanno, neanche il coraggio di passare con la macchina di notte.
Ma sei d'accordo? Ma questo è un altro problema.
Sì,
cioè,
no,
ma i bambini adesso sono
cosa.
Bambini che hanno
non
avuto...
Non devi proiettare sul mondo quello che tu faresti, ma devi prendere atto di ciò che il mondo è. È chiaro che io non farei mai certe cose, o Francesco non fa mai certe cose, però non è che perché noi non facciamo certe cose nel mondo quelle cose non esistono.
Guarda, ma no, ti faccio un esempio.
Ma ho tralasciato un momento, Francesco, ho tralasciato anche di parlare di quel cantante che a loro è tanto caro.
Sì.
Per dire che non è che voglio lasciarmi proprio influenzare da certe
guarda
mode.
Che io mi viene voglia ogni tanto di portare qui in radio delle canzoni tradotte di Marilyn Manson. Perché secondo me, se io vi leggo le canzoni tradotte, le canzoni a parole di Marilyn Manson, voi non vi rendete conto che razza di impatto ha, ma proprio per una questione di consapevolezza. Chiaramente lui ci gioca come immaginario, tutto, perché è un attore e come tutti gli attori deve fare i soldi. Però guarda che la sostanza delle canzoni di Marilyn Manson è difficile da trovare in altri cantanti al giorno d'oggi.
Vabbè.
Beh, io trovo più pericoloso il comportamento di certi coli alpini che vanno a finanziare le parrocchie.
L'Erica che ha ammazzato la madre,
sì.
Ascoltava i Bebop, non vorrei sbagliarmi, i Bebop, che è quell'attore che in questo momento sta facendo quello spot pubblicitario che va a cantare dalle suore.
Vabbè, certo, a parte che dicevano che prendevano anche qualche sostanza stupefacente, quindi insomma ai giovani...
Ma quando c'è la distruzione dell'uomo c'è tutto.
Lo so, vabbè, comunque guarda, se non ti fa proprio schifo se ho occasione,
sì.
Visto che io l'ho letto sto libro, te lo porto giù, te lo lascio là in radio,
ma
puoi leggerlo, lo leggi in modo... Puoi dire anche questa è una fila di
ma sai
cavolate
quanto,
e mi
sai quante storie, sai quante storie potresti rabbrividire di immigrati o di donne che arrivano dall'est o sui gommoni? Ti immagini?
No, ma Marco, voglio farti un semplice esempio. In Italia esiste una studiosa che si chiama Cecilia Gatto Trocchi, che è specializzata in studi sulle sette sataniche e così via. Benissimo, non trova più un editore perché l'editore dice ma signora, le sue affermazioni ci porta un po' di prove. E lei non le ha mai portate, quanto mi risulta?
Sarebbe interessante, adesso non ce l'ho qua, le motivazioni che ci sono nella prefazione
quelle sono tutte quante, guarda,
concernenti
sono...
anche certe istituzioni che non si muovono sono spiegate bene certe situazioni là. Vorrei veramente che
ti
guarda,
faccio un esempio, dimmi. C'è uno studioso come Giuseppe Cosco che afferma che ballare la Macarena porta al satanismo.
C'è un altro che parla di rituali dove ti insegnano a piantare i coltelli nei punti vitali delle persone. Insomma,
comunque ti ricordo che parte, quei libri sono tutte menzogne, sono montati ad arte per creare un clima di terrorismo da parte di strutture di gente che non interessa a creare questa tensione. Cioè, perché c'è uno pseudonimo? Non c'è nulla di vero, sono dei romanzi fatti con un certo fine.
Comunque guarda che questo libro non è che l'ho letto perché era sulla prima pagina della rivista, cioè sono andato a beccarmelo proprio per le ultime pagine,
tutto,
un trapiccoletto piccoletto lì e l'ho...
ma tu sei molto sensibile alle tentazioni, tu sei molto sensibile alle tentazioni.
No, può darsi, solo che, vabbè, io ho sperato di prendere qualcosa che parli della realtà, quello che non riguarda la realtà non mi interessa.
No, ma comunque tu leggilo perché questo ti dà anche l'idea di come gli altri proiettano le loro idee.
Vabbè, è che succedono tanti casi. Hanno detto addirittura che gli omicidi del mostro di Firenze di Pazzani erano commissionati da qualche altra industria del terrore o del satanismo, come la vuoi chiamare, perché sembra che adesso le indagini le hanno rivolte.
Se
vuoi
si potranno contare delle belle barzellette su Firenze.
Vabbè, d'accordo, dai. Ok, vabbè, grazie.
Ciao.
Vediamo un'altra. Pronto?
Caro Gladys, mi agite.
Dimmi.
Sta attento adesso, sta calmo. Sta tranquillo. Non ti sembra... Non ti sembra, guarda che mi adesso mi sono speaker, no?
Sì, ma mi debutto solo anche, occhio.
Veloce.
Dai, dimmi.
Sta attento, mi vorrei essere anche una volta... Non solo speaker, anche un ascoltatore tuo. Posso mia essere?
Sì, vai.
No, perché adesso ti parlo come ascoltatore, no?
Vai.
Non ti sembra che di vivere tanto di fantasia?
E tu di cosa vivi?
No, io non vivo di fantasia.
Non so, ti faccio la domanda, scusa.
Alvise, uno che fa liscio non è uno
perdere,
che fa religione.
No, allora, sta attento Claudio. Tu non sai chi sono io.
Ah, bella questa, bella. Non c'è sempre una battuta.
Perché a un certo punto allora io, perché faccio parte di voi, no, di tutta allora io non devo neanche parlare allora.
No. Tu puoi parlare vuoi,
devi parlare a senso però, dai.
A senso, dico la mia, la posso dire?
Sì, puoi dire.
Senza senso offendere, io parlo non per offendervi, che sia contrario alla vostra idea di paganesimo, no? Io dico... Di questo parlare che mi sembra, non solo parlo di voi, di tutto insieme di queste sette, di queste persone che escono, che uccidono, che...
Sì, ma è questo perché fanno liscio,
No, se
facessero un po' di università e studiassero un po' di cose più serie...
Allora Claudio, non vuoi il confronto, allora
lasciamo
perdere e chiudo io.
Bravo, bravo,
d'accordo.
Hai preso una decisione giusta.
Ciao.
Cerca di farlo meno liscio, dai, va bene?
No, chiariamo se ancora una robetta qualcosa. Mi sono disponibile a confronto con tutti, ma quando qualcuno viene a sparare cazzate tipo queste se cazzate, se idee balzane che hanno le persone, che gli fa comodo averle per giustificare se stesso. D'altronde, avvisa, te la tua trasmissione, nella tua trasmissione ti puoi dire quel che te voglio, o quasi, per cui fatti insomma, vieni a discutere con me. De uno che fa il liscio e che il liscio col calcio e con altre d'altra robete e se quelle che giustificano proprio la nascita di chi è disperato, di chi va a ammazzare, di chi si suicida e tutto il resto, beh, questo
ma poi il comportamento viene a dire che lavoriamo troppo di fantasia, ma ognuno fa quello che vuole, scusa, noi lo facciamo nel nostro spazio dando il nostro valore, il nostro significato, e tu vuoi fare anche un problema sul contenuto di quello che noi
chiudiamo,
diciamo.
Qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento
domani sera,
stasera.
E domani sera Marostica,
il dibattito
a Marostica.
Ciao a tutti, ciao. E a risentirci, ciao. Vedo subito pubblicità, ciao.